cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buongiorno, ben ritrovati, buona settimana e buon lunedì 9 settembre. Questo il sommario di cose di calcio. Buon compleanno Stadium, ieri 13 candeline. Stasera la nazionale affronta Israele con Cambiaso e Gatti titolari. Settimana con vista Empoli, recuperato Azic, si spera anche Weah e Thuram. Buone notizie per quanto riguarda Nico Gonzalez. Oggi è Neon, il sorteggio Champions proibitivo per le women. Kostic saluta e va da Mourinho, Fenerbahce e la Juve risparmia 4 milioni lordi. Buona giornata, ben trovati, buona settimana da Antonio Paolino a tutti voi. Buone notizie dall'infermeria, avete sentito, in vista dell'Empoli. Prossimo appuntamento sabato prossimo alle 18. Intanto c'è da pensare alla settimana di lavoro, c'è da pensare alla nazionale, sperare che tutti i nazionali possano rientrare senza infortuni e senza problemi. Allora noi apriamo immediatamente la pagina di Bianconera News. Juve missione Empoli, Motta pensa ai big per il centrocampo ad un patto. Quale? Aprire in primo piano. Trovate l'aggiornamento proprio della redazione di Bianconera News. It. Intanto è doveroso fare un grosso in bocca al lupo, mandare un grosso abbraccio a lui, Totò Mundial, Totò Schillaci, sperando che possa superare, quantomeno affrontare con la sua solita personalità e grinta anche questo momento che ormai dura da un po' di tempo difficile. A lui, alla famiglia, al figlio Mattia, alla moglie, a tutti quelli che lo conoscono naturalmente, che gli sono vicini in questo momento, un grosso abbraccio. Ieri abbiamo sentito, ho sentito personalmente il figlio Mattia, naturalmente circolavano brutte, terribili voci sul conto del papà, fortunatamente scongiurate da un messaggio poi pubblico sui profili social della famiglia, che dicevano: papà chiaramente non sta benissimo, lotta, pregate per lui, stiamo vicini a Totò Schillaci. Ovviamente tanti i ricordi che ci portano anche lui, avremo magari modo di parlarne con i nostri ospiti di oggi. Torna con noi il direttore Xavier Iacubelli nel prossimo blocco, avremo poi l'avvocato Massimo Durante nei panni di tifoso, magari ci darà qualche spunto anche sulla novità riguardanti identità bianconera, qual è il percorso, cosa stanno facendo e cosa hanno in mente di fare, e ci faremo aggiornare puntualmente da parte di qualche rappresentante di identità bianconera con cui viaggiamo a stretto contatto, ci teniamo informati su quanto potrebbe accadere e soprattutto su quelle che sono le intenzioni o le novità della settimana. Questa è tutte le prossime volte. E poi in chiusura il menù di Radio Bianconera di cose di calcio prevede l'intervento, speriamo senza cipolla oggi, da parte di Domenico Marocchino. Ho introdotto in questo modo il messaggio. Facciamo i complimenti anche a uno straordinario Sinner, al di là di tutto quello che si è detto. Ho visto il terzo set, era pari, poi stava perdendo, grande risposta da parte del suo avversario, lo statunitense, che poi si è piegato ad una forza incredibile, a delle giocate straordinarie. Non sono espertissimo di tennis, lo pratico a livello naturalmente come molti di voi probabilmente, ma incredibile sono stati alcuni passaggi del terzo set, che poi lo stesso Sinner ha vinto per 7-5, mettendo KO 3-0 lo statunitense. Pensando, lo sentivo stamattina in un radiogiornale, pensando che in questo torneo negli Stati Uniti, gli US Open degli Stati Uniti, ha perso praticamente un solo set, il primo contro McDonald's. Va bene, buon compleanno Stadium, ve lo ricordate, c'eravate, qual è il ricordo più bello, qual è il ricordo quando siete usciti veramente depressi dallo Stadium? Questa è la prima domanda che vi faccio, quindi aspetto i vostri messaggi al 340-5425-324. Potete dirmi quello che volete, ma soprattutto le sensazioni quando siete entrati la prima, l'ultima volta, quante volte, cioè raccontatemi un po' quello che è il vostro rapporto con lo stadium. Pensate, sono andato a riprendere un po' tutti i dati, l'esordio me lo ricordo benissimo, Juve-Parma 4-1, la Juve di Conte, ma attenzione, 74,8% di volte di vittorie, cioè tre partite su quattro la Juventus in casa fino adesso ha vinto, 26 sono 253 le vittorie, quindi pari a praticamente il 75% di successi. Poi ci sono anche 26 sconfitte, appena 26 sconfitte, qualcuna amara, ecco, ve ne ricordate qualcuno, perché poi ci si dimentica il 75% di vittorie, restano quelle amare, pesanti, le eliminazioni soprattutto, le sfide che magari voi considerate più gravi rispetto ad altre, 26 sconfitte, dico appena in 13 anni, la media di quindi 2 per 10, 14, no scusate, 2 sconfitte e mezzo a stagione praticamente. Detto questo, uno dei temi è lo stadium, quindi un vostro ricordo, il vostro rapporto con lo stadium, vi piace, quale modifiche apportereste, siate creativi, questa è casa vostra, potete raccontarci tutto. Per quanto riguarda invece la nazionale, qualcuno l'ha vista? Ho solo sentito, ho visto la parte finale, il 3-1 dell'Italia. Mi è piaciuta di più la Francia, cioè in prospettiva sogno guardando i francesi, quei giovincelli di buonissime speranze. Mi ha colpito quanto ha detto Maignan che dice dell'Italia giocherebbero con la Francia appena due giocatori. Troppo severo, cinico, cattivo, che cosa Maignan? Certo che vedendo qualità e forza di tanti giovani, anche di quelli ancora apparentemente sconosciuti, tra virgolette, lasciano pensare che sono più avanti di noi. Poi hanno perso e nel calcio, se conta il risultato, ci fermiamo lì. Ma se contano le prospettive, dico che la partita di ritorno a febbraio, marzo, adesso non so bene, con la Francia, qui in Italia, a mio avviso non vedremo un 3-1 a favore dell'Italia, ma non vuol dire né perderla né pareggiarla, probabilmente. Mi sembra una squadra che abbia dei pesanti, incredibili margini di miglioramento. La Francia, non voglio cantar vittoria con un'altra casacca, dico che però la risposta degli azzurri c'è stata, e Frattesi è uno di quei giocatori che hanno visto poco il campo agli europei e mi sembra che sia uno di quelli che meriti il posto in nazionale, che ci sia o non ci sia qualche altro elemento, e poi gli esperimenti che andranno fatti e poi a un certo punto conclusi. Stasera si scende in campo, non in Israele, sapete quali sono le problematiche, i dubbi, le perplessità anche di ospitare poi a Udine il match di ritorno con Israele. È una situazione che va al di là dello sport, quindi stasera Israele, Italia. Mi dicono che c'è già un vocale, se voglio, ma certo che voglio, 340-54-25-324 per rispondere sullo stadium, per rispondere sulla nazionale, per rispondere eventualmente sull'Empoli, perché è dietro l'angolo e sabato si torna con la quarta di campionato. Fabio, buona giornata, buon lavoro, il vocale è già arrivato, ascoltiamolo e se riuscite mandateli, così evito di parlare io, anche solo leggendo i vostri messaggi.
Buongiorno a tutti, vi lovo sempre, Massimo dalla Svizzera. Vittorie me ne ricordo di tantissime, cioè la prima che ho visto è stato il 4-0 sulla Roma, il primo anno, spettacolare. La depressione mi è venuta la prima sconfitta, Juve prescritti 1-3 e poi anche il ritorno in
stramaccioni
col Bayern Monaco, perdemmo 2-0 e ci stava. uscii fuori e trovai due vetri della macchina rotti, quindi è stata una serata
da dove hai parcheggiato?
Vi seguo sempre fino alla fine, forza Juve.
Grazie, grazie, hai fatto un bel bignami di ricordi, quindi complimenti a te, ne aspettiamo altri, spero non con i vetri rotti, e dispiace che poi sia quella la situazione che uno si trova a vivere al di fuori dello stadio. Interessante, me lo ricordo, quella di Stramaccioni, il gol annullato alla Juventus in apertura, ricordo il Bayern Monaco, abbiamo tenuto testa, però c'era una forza incredibile di fronte, un po' di paura, quella paura solita bianconera probabilmente, e ricordo l'esordio, ricordo allo stadium della Juventus, l'amichevole e poi il resto. Andiamo con i vocali, così introduciamo un po' di temi, poi vado sulle notizie, magari tenendovi aggiornati come sempre, come facciamo qui su Radio Bianconera. L'unica che conta, l'unica che vi informa, l'unica vostra radio.
Direttore, buongiorno, Emilio da Padova. Niente, voglio dire,
è tornato.
Sullo stadio la prima volta è stato qualcosa di fantastico, è una cosa inimmaginabile quando l'ho visto. Poi ci sarebbero da fare delle cose, ma io l'unica cosa che farei è amplierei più lo stadio, magari arrivare a 55.000 per poter avere una finale di Champions, ecco, tutto lì. Poi il resto solo un urlo fino alla fine, forza Juve, e basta, vinciamo. Ciao Paolino, ciao a tutti.
Ciao, grazie del tuo intervento, significa che sei tornato. Dove eri andato in vacanza? Non c'eri a Verona, hai dovuto portare la famiglia, se no ti cacciavano di casa, qualcosa del genere, ricordo vagamente. Grazie anche per questi ricordi, ci tengo davvero, qualche particolare, qualche curiosità vostra, specifica, personale, così la possiamo, che si possa naturalmente raccontare, e la possiamo condividere con tutti i nostri radioascoltatori. 340-5425-324, prima di ascoltare gli altri vocali, uno sguardo veloce ai siti, andrei sulla home page di tutto il mercato web, perché anche se il mercato è chiuso, ricordiamo ieri operazione ancora una volta eccellente da parte di Giuntoli con Kostic, si è chiuso senza obbligo, diritto di riscatto, si fa quel che si può in certe situazioni, fortunatamente il Fenerbahce ha accettato l'idea di prendere in prestito oneroso, cioè pagherà lo stipendio del giocatore, uno stipendio di 4 milioni, sì, lordi, quindi la Juve scala e scarica dal proprio bilancio altri 4 milioni. Bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, non è un obbligo di riscatto, potrebbe rientrare a scadenza dell'anno, potrebbero esserci altri accordi, non è stato facile convincere neanche il giocatore, le ambizioni chiaramente le conosciamo, magari anche di Kostic, situazione molto simile a quella di altri giocatori che hanno lasciato Torino. Resterebbe da fare ancora il miracolo, caro Fabio, un miracolo, no? Arthur, ingaggio pesante, la volontà del giocatore è quella di restare, visto che i grandi mercati hanno chiuso, non c'è la volontà di andare dove magari anche secondo lui il calcio ha minor visibilità, anche per se stesso, per lui stesso, per poter ancora ambire di essere considerato dalla propria nazionale, o la volontà di restare il più vicino in Europa. Ecco che ci vorrebbe un miracolo a questo punto per liberarsi dell'ingaggio di Arthur, che però potrebbe essere, visto l'inserimento nella lista Champions, utile, servisse, ci fossero problemi, infortuni, fino a gennaio. Quindi qualcosa che ancora non conosciamo potrebbe già bollire a fuoco spento per gennaio, per Arthur. Staremo a vedere e valuteremo di volta, di giorno in giorno, di settimana in settimana. Benasser KO, si attendono i controesami per diagnosi e recupero. Milan, futuro in soccorso? Problema, si parla di molti mesi, un problema quindi serio per Benasser del Milan. Provaci ancora Ken, l'incredibile storia di Moise in nazionale. 6 anni di tira e molla e anche di qualche sciocchezzuola, come lui stesso ha ammesso, perché Israele Italia questa sera si giocherà all'Arena di Budapest, perché si va a giocare lì. Lo potete trovare scritto e spiegato proprio su tuttomercatoweb.com. Genoa, quante spine per Gilardino, Miretti, Messias e De Winter. La sosta toglie invece di dare. In questo momento noi stiamo recuperando Azic, Wea, Turam, e si dice che Nico Gonzalez il problema sia meno grave del previsto, quantomeno a caldo. Si stia già lavorando con la sua nazionale con il pallone. Non penso che potrà, visto che rientrerà giovedì dagli impegni con la sua nazionale, essere a disposizione per Empoli, o al massimo, superati i problemi, anche a disposizione, ma non giocherà titolare. Naturalmente la speranza, l'ambizione è quello di averlo per l'esordio in Champions della settimana successiva, in casa col PSV, e poi in casa ancora per la quinta di campionato, il tanto atteso, attesissimo Juve-Napoli, con Conte che torna non da interista, da partenopeo a Torino. Sono arrivati altri vocali, allora ascoltiamoli.
Renato da Genova.
Ciao.
Buongiorno direttore. Io ho avuto un'emozione grandissima quando sono andato allo stadium, l'ultima di campionato in casa, nella quale veniva sancita la vittoria del sesto scudetto consecutivo.
Sei...
È stata un'emozione enorme, perché io da ragazzino leggevo sempre della mitica Juventus dei cinque scudetti consecutivi e pensavo che non avrei mai visto una cosa del genere. E invece sono riuscito a vedere la Juve superare la mitica Juventus dei cinque scudetti. Forza Juve, fino alla fine.
Forza Juve, forza Juve. Beh, tu che avevi anche quel riferimento, io ci ho sempre pensato poco a quello. Pensavo fosse impossibile potersi ripetere in un certo modo, cioè dai cinque scudetti in su, e fortunatamente ho visto anch'io, ho vissuto l'epoca dei nove scudetti consecutivi. Peccato non essere arrivati a 10, ma diciamo, poco importa. Quindi bel ricordo anche il tuo da Genova, ascoltiamone un altro.
Ciao Giampaolo da Milano, dell'Allianz. Ancora oggi quando rivedo i video del ritorno con l'Atletico Madrid di Re Cristiano, sicuramente per me è stato il momento più entusiasmante. Ricordo che sul rigore del 3-0 ero lì in nord, sotto proprio il dischetto, e niente, mi girai perché non avevo il coraggio di guardare, sempre fino alla fine.
Non avevo il coraggio di guardare, bellissimo, anche quando ci sono queste inquadrature o alcuni tifosi come te al mio fianco, dietro, vicino alla tribuna stampa, che soffrono, guardano me, cercano di capire dalle mie parole se è un rigore, se è un tiro, una punizione andata a segno o meno, a favore o contro, ma non hanno il coraggio di guardare. Piccoli Boniperti crescono, va bene. Dal 7 ottobre 2023, giorno dell'attacco di Hamas, da cui è scaturita la guerra di Gaza, Israele non ha più giocato le sue partite casalinghe in casa. Questo è il motivo. Ma perché Israele ha scelto proprio l'Ungheria? Si giocherà in Ungheria questa sera con l'Italia e le partite in casa dell'Italia. Le ragioni sono politiche. Anche prima degli attacchi di Hamas, il primo ministro ungherese Orban aveva indicato il suo paese come il più sicuro in Europa per gli ebrei. Quindi capite, sì, una partita di calcio che diventa una mediazione politica, e quindi si va a giocare lì grazie a questo patto politico che dovrebbe garantire severi controlli in una parte d'Europa naturalmente importante per la logistica e per l'accoglienza di eventuali tifosi, sempre che ce ne siano a seguito di una compagine o di un'altra. Quindi il motivo spiegato in sintesi: in Ungheria vivono più di 47.000 ebrei e a Budapest c'è la terza sinagoga più grande al mondo, tanto per dare un indicatore in più. Nico Gonzalez, allarme rientrato, e poi c'è un'intervista, ce lo dice sempre anche su Tutto Sport, questa mattina di Sabatini. Approfondiremo anche con i nostri ospiti, perché si parla tanto di Juve. Bene, andiamo ad ascoltare altri vocali sul tema magari nazionale, i titolari, sui recuperi, sugli infortunati, sullo stadium oggi, diciamo, interessa parecchio. Questo stadio? E allora andiamo dritti sullo stadio e ognuno mi racconti la sua esperienza allo stadio, la prima o l'ultima volta.
Buongiorno direttore, ciao, sono Francesco da Saluzzo, da Cuneo.
Ciao.
Il ricordo più bello è Juve Atletico Madrid, 3-0, straordinario, si sentiva una vibrazione, una cosa incredibile, io ho mai percepito allo stadio una serata, una sensazione così, e io di allo stadio da parecchi anni che vado, e la delusione Juventus-Ajax, poi per me lo stadio è straordinario,
2018.
Si vede bene, benissimo, e fino alla fine, forza Juve.
È bello, è accogliente, è spazioso, arrivi, invitante. Code un po' lunghe, controlli molto fitti, severi, che non vedo in altri stadi, ma questo è un merito della Juve, è un demerito degli altri. Quindi, certo, fosse un po' più grande, fosse stato architettato, studiato per accogliere più di 41.000 persone, potevi ambire anche alla Champions League, alla finale di Champions League, anche a qualche partita più importante di europei o mondiali, non solo delle fasi a eliminazione. Il mezzo anello in più adesso mi incomincia a star stretto. È vero che poi non è magari tutto riempito, ma vediamo San Siro, cioè quando c'è la squadra competitiva e la Juve, la gente arriva da tutta Italia. Io vi ripeto, l'altra settimana sono andato ad accogliere dei club che arrivavano dalla Puglia alle 10 del mattino, erano allo stadio dopo 12 ore di viaggio per aspettare 12 ore dopo la partita per ripartire e affrontare un viaggio di 12 ore. Quindi io penso, e questi club arrivando in 55 potrebbero arrivare in col doppio delle persone, o con un pullman, un pulmino, con un pullman e con delle macchine. Molti restano a casa perché non hai il biglietto. Quindi capite che la richiesta supera di parecchio la disponibilità. La riflessione, poi magari un giorno riprenderemo il capitolo e cercheremo di capire e di ricordare soprattutto i motivi che hanno portato a limitare lo stadio a 41.786, qualcosa del genere, unità, con la presenza massima. Visto che quello stadio non strutturato, rinnovato come adesso, ex delle Alpi, arrivava alle 70.000 unità. Quindi non dico dimezzato, ma quasi. Sicuramente più sicuro, più bello, più accogliente, più elegante, più tutto rispetto a tutti gli altri impianti italiani. Questo bisogna dirlo, con un grosso investimento fatto dalla società, con dei finanziamenti che stanno per essere saldati, ma dico anche che la contropartita sono stati finora i 600 milioni di introito da stadio. Capite che con la stessa filosofia tu spendi per acquistare dei giocatori, ma sai già poi che con una squadra competitiva puoi rientrare di quei costi. Questa si chiama valutazione economica, questa si chiama programmazione, questa si chiama investimento con una veduta altamente industriale più che imprenditoriale. Bene, siamo arrivati al termine di questo primo blocco. Ripartiamo con i vostri vocali tra poco. Cerchiamo se ci sono novità riguardanti anche la squadra, l'allenamento. Ci sposteremo sul sito della Juventus. Ricordo che alle 13, una mezz'oretta, sorteggio per le women. Mi dicono proibitivo, perché gara secca, c'è il Real Madrid, ci sono le più forti. Quindi come va, sarà veramente da metterci il 2000% per affrontare le più forti, quantomeno in campo femminile.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Cose di calcio.
Attenzione, attenzione, abbiamo aspettato tanto per accoglierlo a braccia larghe, per abbracciarlo, Cub Miners. Ebbene, è giunto il momento anche della presentazione. Nel primo pomeriggio di domani, 10 settembre, martedì, microfoni accesi nella sala stampa dell'Allianz Stadium alle ore 13:30. Andrà infatti in scena la conferenza di presentazione ai media di Kuhn Meiners, nuovo giocatore bianconero. La conferenza sarà come sempre in diretta su Juventus, la seguirete naturalmente col nostro commento, la potete seguire col nostro commento, con le nostre domande, con la domanda consueta. Adesso ci organizzeremo per essere tutti presenti, come al solito, proprio all'ora di Cose di Calcio o sul finire di Cose di Calcio. Noi saremo già lì e la racconteremo naturalmente passo passo con i conduttori in diretta domani. Quindi presentazione di Kuhn Meiners, sembrerebbe che poi quella successiva di Consensao, quella successiva di Consensao, Nico Gonzalez non sarà ancora a Torino, quindi presumo o la potrebbero fare insieme, arrivasse, quindi ipotizzo giovedì pomeriggio slot per una conferenza stampa o abbinata Consensao, Nico Gonzalez, sempre che rientri. E altrimenti c'è una conferenza stampa proprio programmata per giovedì. Domani ufficiale quella di Kuhn Meiners, 10 settembre 13:30, Radio Bianconera sarà lì per voi. Che cosa chiedereste a Kuhn Meiners? Scrivetemelo. Intanto abbiamo detto delle condizioni non buonissime, deve lottare come lottava quando era in campo per Totò Schillaci, tanti ricordi, Italia 90, chi ha visto quel mondiale, chi ha visto i gol di Schillaci, che però non sono bastati per portarci in finale, non sono bastati per farci vincere quel mondiale azzurro. Ci siamo andati vicino, c'era ancora l'Argentina di Maradona, c'è stata anche la papera di un giocatore dell'Inter, si chiamava Zenga, senza volerne. Per lui, ma chiaramente un mondiale che ci aspettavamo potesse portarci fino in fondo. Un grosso in bocca al lupo a Totò Schillaci, alla sua famiglia, come abbiamo detto in apertura, ma mi sembra di capire dai gesti della nostra regia, anche da parte di voi radioascoltatori. Ascoltiamo.
Io vorrei approfittare, direttore, della vostra rubrica, sono andato a Cerara, per dire ancora di nuovo forza Totò Schillaci, vinci per noi.
Bello sentito, si capisce, hai staccato da tutti gli altri argomenti e ci hai portato sul tema Schillaci. Un aneddoto ve lo voglio raccontare di Totò Schillaci, straordinario, un viaggio con me, con Moreno Torricelli, di rientro da un club della Basilicata, dovevamo andare in direzione Napoli per prendere l'aereo, si ferma la macchina e Totò Schillaci, con un'espressione molto colorita, ci disse l'azzurro del Mundial 90, la notte magica non è questa non è una notte magica, e non vi dico come l'ha definita quella notte in cui aspettammo il carattrezzi per farci soccorrere da questo problema alla nostra macchina che ci stava riportando verso l'aeroporto di Napoli. Lo ricordo e lo ricorderemo, lo ricordiamo oggi così, per dargli ancora energia, per dirgli sicuramente che con quello spirito piccolo che ho ricordato e sottolineato in questo momento potrà uscire sicuramente dalle difficoltà, visto che già due interventi le aveva superati come solo lui è stato capace di superare. Forza Totò anche da parte di Radio Bianconera, un forza a Totò, un forza a tutta la sua famiglia, compreso il figlio Mattia, che sappiamo davvero essere legatissimo al papà. Bene, della conferenza stampa di Kuhn Meiners abbiamo detto, torno indietro perché stavo cercando altre news, eccolo qui, ieri la festa a Vinovo del torneo Ale Ricchi, dell'amichevole Lione-Juventus di questi giorni, 4-2, una pesante sconfitta, ma che fa capire il percorso che c'è da fare per le woman e il percorso che c'è da fare anche in vista di questo sorteggio tra circa mezz'oretta. Però ritrovo con grande piacere, abbiamo cambiato il giorno, ma non il personaggio. Abbiamo il direttore Xavier Iacubelli. Ciao Xavier, ben ritrovato.
Buongiorno Antonio e buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno a te, direttore. Allora, stavo analizzando un po' tutti i temi sportivi, a partire dal grande successo tennistico di Sinner, primo italiano che si conferma a quei livelli agli US Open. La bandiera tricolore con spirito, con sacrificio, dopo settimane tormentate per lui e per tutto il mondo tennistico. Direttore, partiamo da qui, da un bel appuntamento vinto ieri, non è il primo e non sarà l'unico, è l'ultimo.
Ma sai, soprattutto settimane tormentate, direi 5 mesi tormentati, e quindi dimostra la straordinaria resistenza psicologica di Sinner a tutto quanto è accaduto, consapevole di non c'entrare assolutamente nulla con quel meno di un miliardesimo di grammo trovato nelle analisi del suo urine di Klosterborn. Quanto ne è susseguito, e qui si dimostra per una volta di più la grandezza di questo ragazzo che ha soltanto 23 anni, è il numero uno del mondo, che negli Stati Uniti ha colto un successo davvero storico. L'aggettivo non è abusato, perché mai nessun italiano in precedenza ha avuto capacità di danza, mai nessun italiano aveva vinto 2 tornei nello Slam nella stessa stagione. Quindi questo è un trionfo che onora Sinner, che onora lo sport italiano, che onora il tennis italiano, che sta vivendo veramente l'età dell'oro, perché se pensiamo alla strepitosa stagione di Gianluigi Paolini, al suo successo nella finale olimpica, al successo nel doppio misto di Errani e Ravassoli sempre al US Open, insomma la progressione degli azzurri nelle classifiche ATP, tra i primi 100 ce ne sono 9 in questo momento, è una stagione meravigliosa dalla grandezza di
direttore. Sono partito da questo argomento perché ho seguito proprio la fase del terzo set ieri sera, le difficoltà, la fermezza, la forza, la testa, la concentrazione e poi il rispetto degli avversari nel momento della premiazione, cioè non solo di facciata, perché si sono affrontati da veri avversari. E un aspetto che mi colpisce, che magari manca nel mondo del calcio?
Ma sai, molto spesso manca, dipende anche dagli ambiti in cui si disputano determinate partite. Ieri sera c'erano una flash in video su 24.000 spettatori, erano collegate con la finale del US Open, le principali reti televisive americane, per non dire poi di quelle sparse in 4 angoli del globo. È stato un evento seguito da centinaia di milioni di persone, e tutto questo non ha inficiato dal punto di vista psicologico, della tenuta psicologica di Sinner di fronte al peso di questa portata, perché abbiamo visto con quale disinvoltura e con quale forza si è giudicata la partita, a confronto di Fritz, che ha onorato l'impegno, tenuto conto che da 21 anni nessun tennista americano è stato capace di vincere due sopra. Quindi l'appuntamento della finale di ieri valeva doppio, soprattutto per gli appassionati di statunitense. Ma Sinner è stato così bravo, così forte da guadagnarsi appunto il rispetto degli avversari, alla faccia anche di tennisti frustrati o falliti, che anche in caccia a questo trionfo non hanno avuto lo stile di sottolinearne la grandezza, ma questo l'hanno risposto.
Da una vittoria ad un'altra, quella dell'Italia, degli azzurri, del riscatto con la Francia di Deschamps, e stasera ci si augura naturalmente di calare un'altra vittoria. Cos'è cambiato da giugno, al di là che questo è un torneo altrettanto importante, ma che chiaramente a livello motivazionale può portare anche a diversi esperimenti? Che cosa è cambiato dentro la testa di Spalletti, dentro la testa dei giocatori, o è servito proprio ripartire da quell'insuccesso di quest'estate agli europei, direttore?
È cambiato molto, a cominciare dal tecnico. Noi ricordiamo un'Italia confusa, un'Italia abborracciata, un'Italia che non aveva un'idea di gioco, un'Italia che cambiava continuamente il modulo, cambiava gli interpreti. quella era un'Italia che, cosa pieno demerito, era stata imperecondamente eliminata dall'Europeo. Questa è un'Italia che è cambiata radicalmente, ha cominciato ad essere totale, ma soprattutto l'autocritica di Spalletti, pronunciata alla vigilia dell'impegno con la Francia, che ci vedeva nettamente sfavoriti, è stata indicativa anche del cambiamento radicale di cuore dello stesso commissario tecnico, che evidentemente dopo un anno dal suo insediamento ha cominciato ad impadronirsi del ruolo di selezionatore, che è ben diverso da quello di allenatore di club. Dopodiché c'è stata anche una grande risposta sotto l'aspetto motivazionale, sotto l'aspetto dell'orgoglio da parte dei giocatori chiamati alla ribalta. Ci sono state grandi conferme di rendimento, cito in ambito bianconero Cambiasma, per non dire soprattutto di Tonali a centrocampo, e Tonali veniva da aver scontato 10 mesi di squalifica durante i quali si è comportato in maniera esemplare dal punto di vista professionale e umano alla ricerca nel tempo perduto, sia nel Picasso sia in nazionale. Rateghi, che è stato il centravanti internazionale, aveva bisogno di Marco, che ha segnato quel gol meraviglioso, ma tutta la squadra ha fornito una prestazione assolutamente superlativa in casa della Francia, che l'Italia non batteva da 16 anni, ma anche in Francia non batteva da 70 anni.
Vero.
Stiamo parlando dei vice campioni del mondo, nonché dei semifinalisti del titolo europeo eliminati dalla Spagna, che poi ha vinto il titolo. Quindi una vittoria di prima grandezza, quella che ci voleva, perché finalmente abbiamo visto l'Italia che desideravamo vedere, che desideriamo vedere sempre in campo. Ora si tratta di continuare, c'è una controprova questa sera contro Israele, che non è la Francia, ma che deve essere rispettato, e come, nonostante sia stato sconfitto dal Belgio per 3-1 nell'altra gara inaugurale della Nations League, ricordando che cosa significhi arrivare a lontano in Nations League, significa guadagnare una posizione di rilievo in sede di sorteggio del campionato del mondo 2026.
Che non possiamo proprio fallire sotto quell'aspetto, quindi tutto quello che ci può avvicinare può servire, anche se si gioca troppo, direttore, si dice sempre si gioca troppo, poi le federazioni nazionali fanno poco per cambiare, quelle internazionali fanno molto per aggiungere partite. Come ne usciremo, secondo te?
Io credo che non ne usciremo, perché il calendario della stagione 2024-2025 è anche finito di impegni che ricordiamo.
Direttore, ti posso chiedere la gentilezza se puoi avvicinarti un po' al tuo microfono? Ti stiamo sentendo un po' distante per quanto possibile, grazie. Eccoti, direttore. Caduta la linea e allora si è avvicinato troppo e ha pigiato sul pulsante. Sappiamo che si sta spostando in macchina, e quindi era necessario anche per farvi ascoltare meglio le sue risposte e anche per noi. Prima di recuperare il direttore, allora andiamo sul sito della Juventus, che ci ha presentato in queste ore, in queste settimane, un po' tutti gli avversari di Coppa. Presenta anche quest'oggi, anzi da ieri, il Manchester City, quindi aggiornamenti e curiosità che aiutano a capire meglio, alcune sono ben chiari, i pregi e i valori del team, alcune un po' meno, ce le ritroveremo in questa nuova avventura, in questa nuova edizione della Champions, che partirà poi dalla prossima settimana. Dovremmo aver recuperato il direttore, vedo Fabio operativo. Eccoci direttore, scusaci, prego. Caduta la linea. E stavamo dicendo, il programma chiaramente è stato già definito, però bisognerà poi pensare a quelle che potrebbero essere in futuro o prima o poi delle soluzioni per tutelare maggiormente anche i tesserati. Cosa ne pensi?
No, penso proprio che sia questo il nocciolo della questione, ma sai, il sindacato mondiale dei calciatori ha già protestato vibratamente, ma mi pare che né la FIFA né l'UEFA abbiano accolto queste istanze, soprattutto pensando al fatto che per le squadre che saranno impegnate nel 15 giugno e 15 luglio del mondiale per club, ci mancava solo questo, frutto ovviamente della brillante intuizione, si fa per dire, della FIFA, come se il calendario internazionale tutto si è già intasato, e per queste squadre è fondamentale avere una cosa che sia allargata e sia assolutamente competitiva, e non è facile.
Certo. Direttore, abbiamo parlato di vittorie, ci auguriamo che il gol più importante lo segni anche Totò Schillaci. Ieri notizie allarmanti, scongiurate da un comunicato della famiglia, gli siamo vicini come sportivi perché ha dato tanto, merita altrettanto adesso che ne ha bisogno. Che ricordo hai di lui, giocatore, per fargli sentire la nostra forza e per ricordargli che anche i momenti difficili in campo li ha superati sempre egregiamente, alla grande, con dei gol e con tutta quella caparbietà tipica del giocatore che si è fatto da solo, direttore?
Ma sai, Antonio, ricordo che abbiamo tutti i gol del Mondiale 90, di quelle notti magiche indimenticabili, scandite dalle sue reti, dalla sua esultanza, da quegli occhi spiritati che dopo ogni rete salutavano la sua protesta.
Entravano nel video, entravano nel nostro monitor, nel nostro video, come se fossimo stati lì presenti con lui, è vero?
E credo anche che il moto corale di solidarietà e simpatia che si elevarono appena si è diffusa la notizia delle sue condizioni, e grazie a Dio il comunicato della famiglia è stato rassicurante, ma è una situazione ovviamente da seguire momento per momento. E credo proprio che la reazione di tutti i messaggi che sono susseguiti a centinaia in queste ore testimoniano quanto possibilità ci sia nel cuore di tutti coloro i quali lo hanno apprezzato, lo hanno ammirato, sia quando indossava la maglia nazionale, sia quando indossava la maglia dei club, della Juventus, dell'Inter, prima ancora ovviamente del Messina, per non dire poi del fatto che lui fu il primo giocatore italiano ad andare a giocare in Giappone, dove la sua esperienza politica.
Certo, chiudiamo con il tema Juventus, poi ti lascio, direttore, avremo modo il lunedì a questo punto, compatibilmente con i tuoi impegni, lo annuncio ai nostri radioascoltatori che naturalmente ascoltano sempre con molto interesse i tuoi interventi e che leggono anche i tuoi interventi sulle colonne del Corriere dello Sport, Tutto Sport, gli online, ma anche qui su Radio Bianconera. Ti chiedo di dare un giudizio al mercato di Giuntoli, perché è da un po' che io e te non ci sentiamo, alla luce anche di questa last minute Kostic, la Juve risparmia 4 milioni, lo dà in prestito al Fenerbahce di Mourinho, diciamo che manca il miracolo di liberarsi di Arthur, tra virgolette, lo diciamo con rispetto, e poi è stata rivoluzione vera, poi bisognerà aspettare i risultati del campo, che comunque sono cominciati ad arrivare. Cosa ne pensa il direttore Iacobelli?
Penso che il termine rivoluzione sia più appropriato, considerata la vastità. Ci sono stati parati sul mercato, evidentemente in piena sintonia con Thiago Motta. Io credo che il valore aggiunto della nuova Juventus sia proprio il suo allenatore, l'ha già dimostrato abbondantemente nelle prime tre giornate di campionato, anche con le scelte che in alcuni casi hanno sofferto, che denotano una grande idea. E soprattutto dal punto di vista del gioco abbiamo visto quale cambiamento si è già in atto rispetto alla Juventus e è chiaro che siamo stati all'inizio del campionato vero, comincia nel weekend del 14 settembre, ma nel frattempo la Juventus ha collezionato 7 punti nelle partite e in testa la classifica sia pure in condominio, e questo dimostra come nonostante alcuni giocatori siano arrivati quasi in extremis e ovviamente abbiano bisogno del tempo necessario per inserirsi nei meccanismi di Motta, questi meccanismi sono già stati recepiti dalla squadra, e in particolare credo debba essere sottolineato una volta di più che cosa significa avere la seconda squadra, che la Juventus farò nel 2018, perché i giovani cresciuti in casa, chiamati in causa sinora da Motta, hanno risposto nel modo migliore.
Assolutamente sì, direttore, ti lasciamo al tuo trasferimento, avremo modo, tempo per approfondire i temi della settimana, della prossima, della nazionale, del campionato e fare delle riflessioni e dei paralleli anche con le stagioni passate. Grazie al direttore Iacobelli, abbiamo ripreso con settembre i collegamenti con lui, grazie, alla prossima. Ciao direttore, ciao Xavier.
Grazie a voi, grazie, buona giornata.
Eccolo, vi chiediamo naturalmente scusa, alla fine è peggiorato un po' il segnale, era in macchina, avrete compreso le ragioni. Noi rientriamo, abbiamo ancora qualche minuto, andiamo a sentire allora se sono arrivati altri vocali. Intanto è arrivato il pacco consegnato dal postino, ovvero il nostro Manuel, che prenderà in mano la regia tra poco. Noi ricordo, i temi di oggi sono quelli del buon compleanno Stadium, ieri le 13 candeline, stasera la nazionale affronta Israele con Cambiaso e sembrerebbe non Gatti titolare, quindi aggiorno immediatamente quelle che erano le indicazioni avute prima dell'inizio della trasmissione, quindi dei bianconeri solo Cambiaso in campo, in panchina Fagioli e Gatti, parlando naturalmente della nazionale azzurra. Settimana con vista Empoli, ci incominceremo a informare su quelle che sono le condizioni dell'Empoli, che dovrebbe schierare dal primo minuto l'ex De Sciglio. Recuperato Azic sarà a disposizione, partirà dalla panchina, si spera, e attenderemo naturalmente gli esiti dei primi allenamenti di questa settimana, anche Weah e Thuram. Buone notizie dall'Argentina per Nico Gonzalez. KO invece con Senzao. Oggi a Nyon, tra pochissimo, il sorteggio Champions, mi dicono proibitivo per le women, staremo a vedere alle 13. E poi Kostic accolto come una star al Fenerbahce in Turchia. Questo è altro nel prossimo blocco, però intanto il tema 13 candeline, quante ne avete viste di partite, quante vittorie avete portato voi, fortuna alla Juventus allo Stadium, il vostro rapporto con l'impianto di proprietà della Juventus. E poi naturalmente anche Juve si ripartirà con l'Empoli, poi c'è la Champions, il PSV Eindhoven, poi c'è il Napoli. Ottimisti? Qualcosa di più, qualcosa di meno? Ascoltiamo i vostri vocali.
Buongiorno direttore, sono Gianfranco da Barcellona. Sul discorso che sta facendo lei della capienza dello stadio, del Juventus Stadium, io credo che bisogna ritornare un po' indietro nel tempo, quando c'era il Delle Alpi, che aveva sì 70.000 spettatori di capienza, ma se guardiamo gli incassi l'avrà riempito tre volte lo stadio,
molto di più, non sempre, ma
semifinale,
molto,
qualche altra partita. Io ero uno di quelli che andava tutte le domeniche e sono andato a vedermi anche Juve Venezia al Delle Alpi, eravamo in 15.
Ho capito,
però voglio dire,
ho capito il senso.
Secondo me memori di quell'esperienza hanno deciso di scegliere sempre lo stadio pieno piuttosto che riempirlo tre volte all'anno, quattro volte all'anno e via dicendo.
Questo lo considero però un limite, ho capito la sfumatura del tuo ragionamento, sono d'accordo, tra 40.000 e 70.000 ci fosse stata la possibilità, poi non ricordo bene i dettagli, avevo seguito all'epoca, ma poi non è un argomento di strettissima attualità e quindi quotidianità, e quindi mi soffermerei qui. Detto che tra 41.000 e 71.000, guardando un po' quelle che potevano essere poi i cambiamenti del calcio, considerando la Juventus sempre a una top level come squadra, penso anche solo nelle competizioni europee avere più disponibilità avrebbe portato, a mio avviso, qualche beneficio in più. Perché gli stadi più grossi delle squadre top sono piene, altra cultura, Torino, città più fredda, tutto quello che volete, fredda come tipologia, però sappiamo che la stragrande maggioranza dei tifosi arriva da altre zone e quindi avrebbe calmierato anche un po' più il costo del biglietto, eccolo qui il limite, mentre invece vuoi andare a colpo sicuro, 41.000, lo riempi quasi sempre e alzo anche i prezzi per ottenere almeno un minimo garantito. La mediazione di questi due ragionamenti avrebbero portato a un altro tipo di soluzione, con il mezzo anello in più, con le tre file di sedie in più su tutti gli anelli, cioè allargando un po' i due anelli, qualcosa del genere. Ripeto, ci saranno anche limitazioni tecniche, ma una riflessione su questo, cioè quella che hai fatto tu è sicuramente quella che ha portato, indotto a fare un certo tipo di scelta. C'era anche un altro tipo di c'è un'altra possibilità che fosse è stata accantonata volendo volutamente alzare un po' anche il costo dei prezzi.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, cose di calcio, seconda ora, ben ritrovato a Manuel. 340-54-25-324. Abbiamo detto il vostro affetto, il vostro messaggio per Totò Schillaci. Forza Totò, mi raccomando, questo è il gol più importante che puoi fare recuperando in fretta e superando il momento difficile che stai vivendo. Tu e la tua famiglia, naturalmente. Parliamo della conferenza di Cup Miners. Ritenete che possa essere lui l'elemento centrale della Juventus, il punto di riferimento? L'abbiamo voluto, l'abbiamo anche pagato tanto. Ecco, di questo volevo approfondire con l'intervista esclusiva di Walter Sabatini, e magari la pensate come lui o no. Intanto interviste esclusive di Tutto Sport, motto straordinario, lo dice il campo, non gli serve tempo per lasciare l'impronta su una squadra. Io penso che il tempo serva a lui, alla squadra, per conoscersi, visti i tanti cambi. 200 milioni spalmati su 8 giocatori praticamente, poi i tanti giovani che sono saliti dalla Next Gen impongono di fare una riflessione. Manuel in regia ha provveduto a mettere l'esclusiva online di Tutto Sport. Motta, Bologna, cose mai viste, la Juve è già incredibile. Lei avrebbe speso quasi 60 milioni per Cup Miners, gli chiede il collega di Tutto Sport. No, non sono investimenti ai quali ero abituato, e questo è uno dei motivi, durante la mia carriera da dirigente. Io prendevo giocatori di alto livello di partenza, un giocatore con queste cifre non l'avrei preso, ma non si discute il valore di Cup Miners. Ricordo Cup Miners, presentazione ufficiale domani alle 13.30 allo Stadium. La potete seguire, naturalmente, grazie anche a noi e non solo. A me nel calcio piace vedere le prodezze dei ragazzi, magari presi da altri continenti. Sì, dove è più un azzardo probabilmente, o dove ci sono ancora dei benefit per portare quei ragazzi e non valorizzare quelli italiani. Quindi il cortocircuito del sistema è proprio in questa risposta. Evidente che Cup Miners, essendo un top dell'Atalanta, sarebbe stato pagato una cifra del genere. È un calciatore importante e che pagano tutti i grandi club quando si avvicinano a un giocatore di questo livello. Se un giocatore non rappresenta una risorsa per un secondo mercato da rivendere in futuro a una cifra maggiore, per come sono fatto, io non lo valuto. Ecco, questa è una strada. Così capiamo anche meglio qual è la strada di tanti club italiani, di tanti manager italiani, che non è un difetto, dipende dal livello della squadra. Allora, Walter Sabatini dice: se io so di non avere quelle possibilità, primo, prediligo comunque prendere un giocatore, sceglierlo all'estero, ci sono i benefici di Stato, purtroppo, dico io, continuo a ripeterlo, perché a quel punto ti disinteressi di un giocatore che gioca nel giardinetto a fianco al tuo ufficio e ti preoccupi di andarlo a prendere magari lontano, il prima possibile, per tentare il crack, cioè che arrivi, che sappia giocare molto bene. Le potenzialità magari gli osservatori le vedono sicuramente, ma poi anche l'idea: io quel giocatore non lo tengo a vita, non lo prendo a 28 anni, quindi deve giocare 2 o 3 anni, fosse anche un grande calciatore, lo prendo giovane in maniera tale che so già che dovrò rivendere in futuro a una cifra maggiore, e una cifra maggiore vuol dire che poi caschi nella trappola che la Juve, il Milan, l'Inter, per comprare quel giocatore da Walter Sabatini, dal club in cui lavora Walter Sabatini, o quelli come lui, chiaramente dai 30 milioni comprati, dai 25, passano almeno ai 40, 45, è di un perfetto sconosciuto. Quando è un nazionale, quando ha già giocato in Serie A, il prezzo lievita un po' più in fretta. Così la vedo. La Juve raccoglie adesso i frutti della Next Gen grazie al grande lavoro di Cherubini e Fusco. Riconoscimento importante per chi ha dato inizio a quel percorso. Il Milan deve avere pazienza con Fonseca. Conte invece ha già plasmato il Napoli. E proprio di questo parlo nel mio editoriale, vi invito a leggerlo, bianconeranews.it. Lo scudetto sbiadito a cui Motta vuol ridare un colore preciso, quale? Quello con la sfumatura bianconera. Eccolo qui, lo scudetto sbiadito a cui Motta vuol ridare un colore preciso. Faccio un po' il sunto. Ieri sera, guardando Sinner, mi sono fermato al terzo set e poi ho tirato le mie conclusioni. Naturalmente l'Inter è la più attrezzata del campionato per provare a rivincere lo scudetto, ma la Juve potrebbe essere la guastafeste. Si misurerà, nessuno regalerà niente alla Juve, vivrà anche lei tra alti e bassi, inevitabile per una squadra che ha cambiato così tanto. Si misurerà con squadre molto più esperte, soprattutto in Europa. Avrà i cannoni della critica addosso, triste destino di tutte le grandi antipatiche del circo del calcio. Ma attenzione, poi ieri sera la notizia della cessione in prestito di Kostic. Nelle prossime ore, che sono avvenute stamattina, i dettagli di quanto Giuntoli potrà depennare dal peso del suo vecchio ingaggio. Perché non ho messo i 4 milioni? Perché si pensava addirittura che potesse essere un prestito oneroso, cioè oltre allo stipendio anche una cifra. La Juventus voleva 7 milioni, il Fenerbahce non andava oltre i 4, la metà praticamente, e quindi si è pensato di chiudere intanto l'operazione e di ripensarci a stagione terminata. Altrimenti ti rimaneva ancora lì e magari i tempi si restringevano terribilmente. Date un'occhiata, ditemi cosa ne pensate, ovviamente anche voi. Noi torniamo al tema principale, quello dello stadium. Ieri alle 13 candeline chiedo anche a Manuel. Manuel, tu non sei ancora andato allo stadio nuovo, o sbaglio?
Sì, più di una volta. Andato. Sì.
Il tuo ricordo. Dai, la prima cosa.
Del
nuovo stadio.
Del nuovo
cosa
stadio.
Ti ha colpito?
La struttura in sé, come è stato organizzato, insomma, la partita che si vede bene rispetto a prima.
Prima sì, però
prima c'era quella pista, veramente era imbarazzante.
Allora, cioè. Mi ricordo ancora quello della tua Bari. Quando è che vai allo stadio di Bari? Ogni tanto ci vai a fare le foto?
Spero prossimamente.
Prossimamente, ok.
Forse vado con Matteo Barile. Ah, ieri ci siamo sentiti.
Bravo, bravo. Salutiamo anche Matteo Barile della redazione Bianconera News. Lui è cos'è? A Molfetta, Barletta.
Barletta. Con la motocicletta.
Fa tutto con etta, di fretta il nostro collaboratore. Va bene, abbiamo dei vocali. Toto Schillaci, piuttosto che lo stadium, piuttosto che la Juve, piuttosto che la nazionale. A voi la risposta al 340 54 25 324. E poi l'avvocato Massimo Gasato Durante.
Ciao direttore, buongiorno
a te.
Beh, tu parli dello stadio, noi siamo sempre più avanti degli altri. Come dico sempre, la Juve non è un'azienda, è un'industria del calcio. Perché già tu mi insegni che Boniperti voleva fare lo stadio e poi Chiusano consegnò a Chiusano, invece fermò tutto. Nell'83 addirittura ho visto un titolo di Tutto Sport che a Boniperti diceva che prima o poi ci sarebbe stato un campionato unico europeo nell'83. Noi siamo sempre più avanti. E purtroppo poi è venuto un Agnelli che per 10 anni ci ha fatto vincere, e in Italia cosa succede? Quando sei avanti, quando vai al di sopra di tutto, quando sbalordisci o fai un qualcosa di, incomincia la macchina della melma e incomincia a stendere tutto. Bene? Che noi comunque abbiamo uno stadio bello, pagato, ringraziato, e gli altri, sì, ci sarà adesso quello dell'Atalanta, quello dell'Udinese, ma a questi livelli, se tu pensi che Inter, Milan, ancora che stanno discutendo dove devono comprare il terreno, e poi vogliono parlare della Juve. Il male del calcio sono loro, non la Juve, o no?
O no, finisce anche lui con la saggezza filosofica che lo contraddistingue. Iniziata questa mattina una nuova settimana di lavoro con l'obiettivo fissato sulla trasferta di Empoli, in programma sabato 14 alle 18 in Toscana. I bianconeri si sono ritrovati dopo qualche ora di riposo concessa da Thiago Motta nel weekend al Continassa questa mattina. Per una seduta cominciata con una fase di riscaldamento e successivamente dedicata a un lavoro tecnico di possesso palla e fisico in chiusura di allenamento. Domani si prosegue, appuntamento sempre al mattino per una nuova sessione. Nel primo pomeriggio, ricordiamolo poi, i microfoni accesi nella sala stampa alle 13.30, la conferenza di presentazione di Cube Miners, aperta naturalmente ai soli giornalisti. Quindi 13.30, due allenamenti a quel punto in più, quello di questa mattina e di domani mattina, per Cube Miners accreditato per giocare da titolare. A questo punto, visto che il secondo tempo l'ha giocato appena arrivato la scorsa settimana contro la Roma, accreditato a questo punto, visto che ha saltato gli impegni con la nazionale, addirittura ad essere titolare in trasferta ad Empoli. Torna tra i titolari, non per infortunio, ma per impegni lavorativi e di vacanze, il tifoso. Oggi ce l'abbiamo come tifoso, però gli chiederemo poi di vestire la toga dell'avvocato, la toga anche di, sicuramente con un ruolo importante all'interno della identità bianconera. Torna tra noi l'avvocato Massimo Durante. Buongiorno Massimo.
Buongiorno, un abbraccio a tutti, come state? Sempre un piacere.
È sempre un piacere. Io ho già piacere già solo quando provo a mandarle un messaggino. È così, perché so il tempo di leggerlo e di trovare già la risposta bomba. Mi dà la risposta che mi ha dato l'altra settimana quando ci siamo sentiti al telefono, il messaggio, sentiamoci, è meglio. Cosa mi ha detto alla fine di quella telefonata? Quali sono le sue ambizioni da tifoso? E poi facciamo un passo indietro allo stadio, alle 13 candeline festeggiate ieri anche dalla Juventus. Avvocato, mi dica.
Sì, no, ma io, come ben sai, cioè, non ho paura a sbilanciarmi. Ogni tanto non azzecco, capita, di rado, ma capita. Invece che, insomma, riesca a centrare, no, il pronostico, ma io mi sono semplicemente limitato a sulla denominazione del nostro stadio, Allianz Stadium.
Ecco, no, ti fermo un attimo, è vero, magari si aspettavano la Juve vince, non vince, lo scudetto, adesso dà la bomba, la solida, poi sbaglia. No, c'è qualcosa di più grosso. Quale? Quello che mi stavi
Allianz,
dicendo.
Da Allianz.
In che senso da Allianz ad Allianz?
Nel senso che mi risulta, poi posso anche essere disinformato, che la prossima finale di Champions si terrà in uno stadio che ha la stessa denominazione del nostro. Quindi, dato che siamo abituati a giocare in un Allianz Stadium, possiamo passare a un Allianz Arena, serenamente.
Siamo, cioè, lei ha già proiettato la sua mente a questo aspetto.
Io da juventino ho sempre considerato il campionato come un qualcosa che ci appartenga di diritto, nel senso, vincere il campionato è sempre stato il minimo sindacale, ma non perché sia un sognatore, proprio perché noi siamo la Juventus e basta leggere la storia. Intendo il campionato di calcio come un lungometraggio, e in ogni lungometraggio ci sono delle pause. Le pause, c'era il primo e il secondo tempo, delle pause pubblicitarie. In queste pause pubblicitarie capita ogni tanto che qualche altra squadra possa serenamente, ma questo per l'evento naturale delle cose, per il calcolo delle probabilità, ogni tanto che qualcun altro vinca lo scudetto, se no la regola, la norma è sempre il lungometraggio. Il campionato italiano, se è vero che ha un minimo di lustro, lo si deve solo ed esclusivamente al fatto che la Juventus ha sempre partecipato a questo campionato, null'altro.
Ho capito. Ma che partenza c'è stata quella della Juventus? Te l'aspettavi così? Te l'aspettavi con maggiori problematiche? Non te l'aspettavi all'ultima curva, quella con la Roma, a quel punto con una frenatina, come la definisci, avvocato Durante?
Da quando tifo per la Juventus, e quindi sono oltre 50 anni ormai, mi sono sempre aspettato lo dico con serenità, di vincere costantemente il campionato, cosa che mi aspetto anche quest'anno. Relativamente alla partenza, non do troppo peso né a una partenza positiva né a una partenza negativa. Ciò che mi ha stupito della partenza, sì, della Juventus è stato in realtà lo stupore di tanti addetti ai lavori. E gli addetti ai lavori, io vorrei, da parte degli addetti ai lavori, magari che,
qual è il consiglio?
E che si sbilanciassero anche un po' di più, perché se è vero che uno è un addetto ai lavori, non necessariamente deve essere un cronista, deve andare un po' al di là, no? di quelli che sono le semplici dichiarazioni a fatto ultimato, cioè a fatto avvenuto, a partita giocata. Ma
a titolo già scritto, lei sta dicendo.
Ma se leggiamo i giornali del giorno dopo, i risultati del giorno prima, commentiamo.
Siamo tutti bravi a quel punto lì.
Poi ci sono tifosi o pseudo tifosi della Juventus invitati anche in trasmissioni televisive, sono sempre gli stessi a fare, non i tifosi ma i cabarettisti, perché altro non sono se non cabarettisti, che nella stessa partita riescono ad odiare la Juventus, ad esultare per un gol, eccetera eccetera. Vale a dire, a cambiare idea in relazione ai sentimenti per la propria squadra anche di 10 minuti in 10 minuti. E vabbè, ma quello
non è che è un problema di antenna, della sua antenna, eh?
No, io l'antenna a casa mia funziona l'antenna a casa mia funziona perfettamente. Ma più che le vicende calcistiche, no? Io continuo ad essere stupito da comportamenti, da dichiarazioni altrui. Adesso vedo ad esempio un personaggio prestigioso, perché è un presidente di una squadra di Serie A anche importante, si chiama Rocco Commisso, che si pone delle domande, ha dei dubbi. Sapete dirmi che tipo di dubbi possa avere Commisso in relazione?
Me li spieghi lei, non ci avevo pensato, ho letto e ho sorvolato.
No, fa sorridere, perché ciò che per noi era un pianeta oscuro, e infatti abbiamo chiesto delucidazioni a chi queste delucidazioni prima o poi andrà a darci, perché posso assicurare tutti serenamente che noi le spiegazioni prima o poi, le risposte prima o poi le otterremo, ma vedo che il signor Rocco Commisso, in modo molto, tra l'altro molto sereno, a distanza di qualche mese si chiede il perché, come mai certe squadre che vincono non si va a vedere il passato di queste squadre, oppure ne ha per tutti, anche sulla Juventus, però nella fattispecie, a meno che io non abbia letto male o abbia frainteso, si stupisce come mai la Juventus sia stata l'unica ad essere penalizzata e come mai altre squadre che magari hanno vinto il campionato con situazioni che poi hanno dimostrato, no, la debolezza societaria, non ci siano state, quantomeno non ci sia stata una lente di ingrandimento per dare le risposte che a questo punto tante persone giorno dopo giorno si attendono. Si tratta di essere fiduciosi, null'altro. Mi fa piacere che una persona, ripeto, così importante, così prestigiosa come Rocco Commisso, si ponga un dubbio oggi, quando noi lo stesso dubbio ce lo siamo posti con un esposto alle competenti autorità, allegando tra l'altro idonea documentazione. Ma in Italia funziona così: qualcuno si sveglia con qualche mese di ritardo, probabilmente, anzi sicuramente, perché il fatto di essere una fondazione di tifosi, tra l'altro giovanissima, non può essere paragonata all'importanza economico-finanziaria e anche professionale di un Rocco Commisso. Però se una persona come Rocco Commisso vengono questi dubbi, vuol dire che insomma anche i nostri dubbi sono degni di essere presi in considerazione, così come i suoi, anche perché in questo caso i suoi dubbi sono i nostri stessi dubbi.
Ho capito. Senti, che idea ti sei fatto di questo campionato? Simile ad altri, parte favorita chi ha vinto l'ultima volta? Sono cambiate però tanto le squadre, sotto molti aspetti. Sei d'accordo? Cosa inciderà l'allenatore, la tecnica, i giocatori, gli investimenti fatti? Che cosa? gli arbitri, non lo so, magari mi stavo dimenticando proprio di loro.
C'è un'unica cosa che incide sempre alla vittoria del campionato, è l'abitudine di una società a vincerlo. E in questo noi siamo nettamente favoriti, sia per un senso di programmazione. Parlavo prima di lungometraggio con pause pubblicitarie, dove si inseriscono altre squadre e vincono il campionato. Abbiamo un allenatore che dovrà dimostrare, ma già nelle prime battute si vede di che stoffa sia fatto, quindi probabilmente ci darà soddisfazione, ci farà divertire. Abbiamo giocatori nuovi che hanno capito il senso di appartenenza, quindi non c'è che da aspettare fiduciosi che gli eventi in modo naturale si svolgano e si compiano, vale a dire la Juventus campione d'Italia.
Chiaro? Chiare lettere? Titolo è questo? E poi direzione...
Per me il titolo è questo, senza se, senza ma. Nel senso, le altre compagini, c'è un Inter che ha vinto l'ultimo campionato, non credo che sia abituata a stare sempre in vetta. C'è un Napoli con un nuovo allenatore, con due galli in un pollaio, vedremo se decideranno di cantare a turno, perché il giorno in cui decideranno di cantare entrambi
insieme
sarà la fine di questa società. Ci sono altre realtà, Roma-Lazio dal punto interrogativo, ma di sicuro di gran lunga inferiore ad altre squadre. C'è un Milan che ha già perso parecchio terreno, perché insomma perdere 7 punti in 3 giornate mi sembra già un bel patrimonio, no? Quindi per il calcolo delle probabilità, una squadra che vince il campionato non perde più di 4-5 partite, e quindi perdere 7 punti su 9 mi sembra che sia, non dico già tagliata fuori, ma che abbia già un piede e mezzo nella fossa di chi non vince il campionato, e il resto sono squadre che sono abituate sempre a fare da comparsa, vedi Torino, vedi Udinese, vedi Verona, cioè andare su, giù, andare sull'otto volante, ma che non competono sicuramente per la lotta a scudetto, semmai potrebbero ambire a fantomatiche qualificazioni Europa League, Champions League, chi più ne ha più ne metta. Poi il discorso campionato finisce lì.
Avvocato Durante, da quanto ci hai detto, da quanto hai tracciato così con le tue parole, mi viene da pensare questa cosa. Era l'unica strada percorribile quella che è stata percorsa da Giuntoli, cioè questa rivoluzione, questo cambiamento radicale. Lo hai pensato da subito, lo stai pensando adesso, se sei d'accordo, oppure è anche una mossa prevalentemente strategica, aziendale, da parte sua e della proprietà? Come la vedi?
È una mossa coraggiosa che apprezzo, perché in genere io apprezzo molto tutti coloro che decidono di aprire un nuovo ciclo senza essere poi tacciati da commentatori a post che dicono sì, però la linea era quella della società precedente, dell'allenatore precedente. Mi spiego, al buon Allegri, quando vinse gli scudetti dopo l'era Conte, tanti dissero sì, però ha soltanto sfruttato, è andata in scia, no, a quello che Conte aveva costruito. È una scelta coraggiosa, è una scelta che porterà secondo me i giusti frutti, e non posso che apprezzare una scelta del genere, cose che in nessun'altra realtà è mai avvenuto, almeno in Serie A negli ultimi 30 anni.
Quando darà lo Juventino un voto definitivo? Quando sarà possibile dare un voto definitivo a questa Juve, a questo nuovo corso della Juve? Con una dirigenza, dico vecchia, ma allo stesso tempo nuova, con tantissimi giocatori arrivati dalla Next Gen, con 8 acquisti pesanti, tra l'altro domani la presentazione di Cup Miners, dipenderà dai successi? Dipenderà da che cosa? Dal tempo? 3 anni? Che cosa chiedi? Cosa dovrebbe chiedere il tifoso Juve?
Tu sai meglio di me che quando si dà un voto alla Juventus lo si dà solo ed esclusivamente ai trofei vinti, mentre per le altre squadre magari altre squadre riescono a prendere un 7 arrivando quinte o arrivando seconde o arrivando ottave, il voto che verrà dato alla società dipenderà dai risultati della squadra. La Juventus non partecipa mai a nessuna competizione tanto per partecipare. Partecipa, ed in questo è sola, unicamente per vincere. E questo lo sanno anche tutti gli addetti ai lavori. Ma vi faccio un esempio stupido. Noi perdiamo la finale di Champions, siamo dei falliti. L'Inter perde la finale di Champions e vice campione d'Europa. Ma vi sembra un discorso normale?
Vi sembra? No. Vi sembra? All'avvocato no. E allora ditemelo anche voi. Avvocato, grazie. Avremo tante cose grazie di cui parlare, ma lo possiamo annunciare? Identità bianconera sta pedalando forte, eh? In salita o in discesa?
Quello che possiamo dire di identità bianconera, sì. Ringrazio i migliaia di iscritti che giorno dopo giorno, no, vengono a farci compagnia e sostengono la nostra battaglia. Identità bianconera, la promessa è: non arretrerà di un centimetro.
Ah, avevo paura di un altro finale. Non arretrerà di nessun centimetro. E sa chi viaggerà al fianco, pedalando, faticando, allo stesso modo a identità bianconera? Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera. Le due bici le vedete lì affiancate. Stiamo mostrando anche...
Unica bici, io la chiamerei Tandem. Tandem con Turbo.
Tandem con Turbo. Non l'ho mai provato, mi fa piacere. Ci salgo su. E intanto Manuel dalla regia ci sta proponendo... l'interessantissimo anche dal punto di vista grafico vostro sito, quindi per tutte le informazioni di sito e comunque del profilo su X, mi sta facendo la X proprio il nostro Manuel, quindi per tutte le informazioni, curiosità, come iscriversi alla fondazione, troverete tutte le informazioni del caso, ma poi ci sarà un appuntamento anche qui su Radio Bianconera, Unione, Difesa, Valore. A nome Identità Bianconera, che viaggia spedita e a fianco con la telecamerina anche Radio Bianconera e il microfono del direttore.
Permettimi di dire un'ultima cosa: quando tutti i tifosi della Juventus capiranno che essere uniti ci porterà tutti veramente lontano e sarà un vero deterrente per tutto ciò che è successo e che non vogliamo succeda più, allora saremo tra virgolette paura a qualunque istituzione.
A qualunque istituzione. Intanto grazie per la difesa d'ufficio da parte di Identità Bianconera, a firma il direttore di Radio Bianconera.
Un piacere, un abbraccio, alla prossima.
Massimo Durante, dall'Allianz all'Allianz, se la ricordi la poesia, la filastrocca, la poesia, la filastrocca, la rima, ogni volta ci dovrà aggiungere un pezzo. Grazie.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
Cose di calcio, ben trovati, ultima mezz'ora. Ben ritrovati a tutti voi, 340-54-25-324, per ricordare il vostro esordio, il vostro momento più bello, il vostro rapporto con lo Stadium. 13 anni ieri, 13 candeline spente e ognuno di voi, io le ho viste praticamente tutte, faccio un po' di confusione a dire il vero, ma emozione unica l'inaugurazione, le prove dell'inaugurazione con noi addetti ai lavori all'interno, con le luci, con tutto quello che pensavi potesse essere, ma che poi abbiamo visto concretizzare la notte dell'inaugurazione. La prima partita, l'amichevole, la prima in campionato, poi la Champions... E poi tanti successi e poi il bordo campo dove tutti i giocatori che arrivavano delle altre squadre, soprattutto quelle di un profilo leggermente più basso rispetto al nostro, entravano dicendo, rimanendo estasiati davvero perché sembrava di entrare in una stanza insonorizzata arrivando da dentro, dagli spogliatoi dove passavamo anche noi all'epoca, e poi arrivavi vedendo quel calore, quei tifosi, quelle urla riempire veramente e in modo impressionante lo stadio, e questo davvero me lo porto negli occhi, bene o male tutti, soprattutto quelli un po' più giovani, quelli che naturalmente non erano abituati ai grandi stadi, ma vederne uno così oltretutto bello e accogliente era davvero impressionante, cioè leggevi l'emozione anche per loro, le riprese che facevano con il loro cellulare per raccontarlo chiaramente ai parenti più stretti, anche se non indossavano la maglia della Juventus. Sono Silvio, per favore mi ringrazi tanto l'avvocato, lo faccio adesso, non l'ho letto prima, in quanto con molta caparbietà è intervenuto in una trasmissione televisiva per riprendere un interista che aveva dato per non pulita la Juventus. Visto poi qualcuno, questo è, grazie Silvio, ok. Ho visto il comunale, ci scrive Marcello da Roma, il giorno del gol de Turone, il delle Alpi, osceno, preliminari col Djurgården 2-2 e lo stadium Coppa Italia Juve-Inter, per ricordarci quelli che sono stati i suoi esordi. Abbonato fin dall'inizio, Carlo da Sori, la sera dell'inaugurazione è indimenticabile, l'orgoglio di essere juventino si rinnova ogni volta che ci entro. Il primo stadio di proprietà fu quello di Reggio Emilia, non quello della Juve. Mi sembra che tu ti stia sbagliando, il primo ristrutturato è stato quello della Juventus, poi i lavori sono avvenuti dopo da parte del Sassuolo, che si è stadio di Reggio Emilia, che si era trasferito. Ma attenzione, la Juventus, la proprietà dello stadio della Juventus arrivava già al momento dell'inizio dei lavori, quindi parliamo molto prima. Però intanto l'inaugurazione di uno stadio di proprietà, il primo è quello della Juventus, non quello di Reggio Emilia, che è stato chiuso per diverso tempo quando c'era ancora quello della Juventus già attivo. Perché lamentarsi, parlavamo del giocare troppo, perché lamentarsi del fatto che si giochi troppo sono quelli che giocano meno. A volte mi pare la storia della Volpe e dell'Uva, questo è vero, un po' è vero, però c'è chi deve tutelare gli interessi anche dei giocatori, quindi quelli che guadagnano di più, che giocherebbero di più, che hanno di più di tanti altri, magari si tappano un po' più il naso fino a quando non si infortunano, fin quando non vanno in pensione e magari hanno qualcosa da parte, altrimenti comincerebbero a lamentarsi anche loro. Gli altri però sono quelli, gli altri, o coloro i quali dovrebbero pensare che giocare meno aiuterebbe sicuramente a infortunarsi anche meno e garantirebbe, non dico miglior spettacolo, ma miglior tutela per chiunque. Vero Domenico Marocchino che chi mangia poco corre di più? Lo chiedo alla persona giusta? Buongiorno.
L'alimentazione è molto importante, è stato un passaggio obbligatorio da un certo punto di vista. Vista l'intensità, sentivo che si parlava di tante partite, di poco recupero, dicendo, quindi di avere il fisico col carburante giusto, col peso giusto, l'alimentazione, lo sappiamo benissimo, conta molto, conta più dell'attività fisica, ecco, vale anche nella vita normale.
Nella vita normale. Tu oggi cosa hai mangiato?
Petto di pollo con
che noia.
Pomodori e le cipolle. Anche
no, anche oggi le cipolle, ti avevo chiesto per favore di no. Sì. Cioè, vabbè.
Bello, e poi ho mangiato due biscotti, però ieri sera non ho mangiato, non ho solo un panino perché ero via. Quindi
ah, eri via.
Cioè. Diciamo soprassiedo sui liquidi.
Senti, ma ti sembra una buona alimentazione la tua? Cioè, così disordinata, ieri non hai mangiato, oggi sì,
no,
due
No, io sono abbastanza ordinato, cioè io mangio abbastanza, ecco, insomma, molto meno, perché con gli anni ovviamente anche il tuo fisico te ne richiede di meno, ma insomma, né bene né male, sono in mezzo. Ieri sera è stato un caso che ho saltato la cena.
Ah, ok, pensavo così. Stasera salterai la cena perché c'è l'Italia.
Ma figurati se guardo le partite, sono 2000 partite.
Vabbè, l'Italia una, poi devi parlare un po' degli azzurri, fare i complimenti di rito a questa Italia che ha battuto la Francia.
Ci stavo pensando anche prima, ma cos'è questa Conference League? Cioè, si inventano i tornei, cioè, ma che sta a significare? Non lo so, cioè no, io preferisco vivere nel mio mondo giurassico.
Parallelo. Un piccolo motivo c'è questa conferenza, cioè evita un po' di amichevoli e produce un torneo un po' più interessante, che oltretutto dà punteggio per le qualificazioni ai mondiali. capito? Cioè, un po' intrigante.
È tutto un meccanismo per inebetire...
Sì, per anestetizzarci.
Tutto, cioè, non ha senso queste ma anche la Champions League, queste partite che non tiene più neanche a mente, non ha neanche più voglia. Ti portano via l'attesa, perché l'attesa non c'è, c'è un sacco di parole. Questo è il mio.
Tutti i giorni tu adesso potresti accendere, c'è una partita, e dici: cos'è? Il tennis o la Champions League? La Champions League o l'Europa League? È un po' così. Andrebbe rivisto un po' e corretto il calendario.
Sono d'accordo con te. Ma non diciamo, ce la faremo mai. Questo è l'andazzo. Non so se ci sarà un ritorno al passato. Ecco, non penso, perché le grosse lobby, i grossi sponsor, i fondi e tutto quello che più ne mette sono interessati a spremere il più possibile questo prodotto, che ha comunque anche un indotto notevole, perché il calcio non sono solo le società, ma tutto quello che gira attorno.
Che c'è attorno, ecco. Certo. Ma non si dovrebbe pensare anche un po' al costo per gli utenti ultimi? Cioè, i prezzi dei biglietti, i tifosi, gli ascoltatori in televisione, perché i dati sono imbarazzanti, cioè c'è un calo incredibile di abbonamenti alle televisioni, ritornando un po' a quello che dicevi, che è troppo storpia nei giorni scorsi.
Ma sì, c'è sicuramente, però
perché comunque... costa troppo, dai.
Sì, perché comunque lo stipendio medio ti permette un certo tipo di vita che non ti permette sicuramente di esagerare e di buttarmi, però si vede che adesso considerano il calcio ancora lo sport ancora un segmento molto importante, ecco, insomma è una cosa inimmaginabile rispetto a 30 anni fa, ecco, insomma, però è così. Chi avrebbe pensato che i fondi si passano i debiti, cioè la Juventus è in crisi, la famiglia tira sul gancio l'assegno e risistema le cose, invece lì sono i fondi, non i fondi, che già il termine fondo vuol dire vai a fondo, già un po' disturba.
già ti disturba, già ti preoccupa come concetto, ho capito. Senti, salutami Adriano da Pioltello. Domenico, che ho avuto il piacere di condividere il mare di Ventotene, cioè, capito? Avevi le spie di Radio Bianco.
Grande, lo saluto tantissimo e sicuramente il prossimo anno lo vedrò, perché chi va a Ventotene ci torna.
O ci sta
sistematicamente. Mi permette una cosa adesso, prima che mi dimentichi. Vorrei fare un grandissimo augurio a Totò Schillaci.
Ci sarei arrivato, perché passa anche in sovrappressione da noi. Io ieri ho sentito il figlio Mattia, dimmi pure.
No, niente, sono un grande in bocca al lupo, un grande grande forza, un abbraccio, anche se non lo conosco personalmente, ma comprendo il momento per lui e per la famiglia. Quindi
immaginiamo, l'abbiamo anche ricordato
forza,
noi.
Forza Totò
da Domenico Marocchino, che non ho avuto il piacere di conoscere, ma è un bene per Totò che non ti abbia conosciuto.
Però ho avuto la fortuna di conoscere un grande personaggio che è stato Franco Scoglio, che ha avuto Totò in Serie C, in Serie B al Messina.
E te ne ha parlato? Te ne ha parlato? Te ne parlò?
Sì, ero molto amico di Franco. Sì,
questo non lo sapevo. Come nasce questa amicizia con Scoglio?
Ma nelle televisioni.
Mm-hmm. Sì, so che lui frequentava.
Ho avuto la fortuna, salvo rare eccezioni, se non vorrei mettere te, di conoscere nel dopocalcio tante persone particolari nell'ambiente televisivo e non, ecco, insomma, che magari da un certo punto di vista mi hanno dato e mi hanno permesso di frequentarle in un determinato modo che mi è sempre piaciuto. Ovviamente tu non fai parte di questo.
Certo, però continuiamo a frequentarci solo per una questione di immagine e di rispetto contrattuale. Senti, qual è la persona che ti ha incuriosito di più, di quelle che, da cui non ti aspettavi nulla, legato al mondo del calcio, dai, per rimanere sempre un po' in tema? Così, conosciuto in televisione, conosciuto per caso, che ti ha stupito?
Beh, Franco, è stato, Franco Scoglio è stato, perché era talmente originale che mi ha colpito.
Cosa intendi per originale, per Scoglio? Originalità di che tipo?
Era una persona molto colta, una persona stravagante, una persona mai banale, quindi Franco sicuramente, ma sai, poi sono diverse, sono tante, ecco, insomma, però Franco è stata una persona, ma sono diverse, perché ho avuto la fortuna di lavorare con Maurizio Mosca, con tanti giornalisti, ma sai, poi lì dipende molto quello che tu prendi.
E tu sei bravo in questo, a prendere a...
No, le persone prendono, inteso economicamente, quello che ti fa l'interesse che ti colpisce di queste persone, che certo, devono pregi e difetti, però tu sei in grado di prendere, di farti assorbire, di farti interessare a certi pregi, è una cosa bella, diciamo, è un capitale che tu hai,
che resta, che non si disinveste,
è un capitale che tu hai che resta, ecco, certo. Insomma, anche se col passare degli anni diventi sempre più malinconico e quindi e nostalgico, e quindi queste cose qua.
Chi ti piacerebbe rincontrare e chiedergli scusa o ringraziarlo di qualcosa del mondo Juve con cui hai giocato, collaborato, ha incrociato un giorno anche per caso? Scusa, ti porto un po' su questo.
Io sono rimasto sempre attaccato al settore giovanile, quindi direi che è un attore nel settore giovanile, quindi Giovanni Viola, Bossone, Grosso, Pedrale, cioè quelli che il periodo più del sogno, cioè quel periodo dai 12 ai 18 anni dove tu ti immagini la tua realizzazione, il tuo futuro, quando sarai poi maggiorenne, e dicendo, erano presenti, ecco, tutti quelli, ma guarda, tantissimi, Locatelli, direi il settore, oltre ai miei compagni di squadra, direi tutto quello che era inerente al settore giovanile.
E cosa li hai sentiti presenti con te, che eri il ragazzo che sognava? Ti davano i consigli, ti sgridavano, ci hai pensato poi dopo. Qual è stata la cosa che ti porta a dire questo oggi?
Erano molto importanti, perché comunque sostituivano la figura genitoriale, paterna, via dicendo, soprattutto poi in certi come me o altri che poi praticamente vivevano fuori da casa, non davano solo al Combio, al Marchi a fare allenamenti, ma comunque erano in collegio a Torino e poi a Villar Perosa, quindi loro erano punti di riferimento, ecco. Ma sai, allora era anche un'altra epoca, era un'epoca dove opposta a quella di adesso, dove c'era l'attesa, dove c'era la curiosità. Adesso la curiosità è, puoi avere, quando in un decimo di secondo puoi andare su Google e cercare qualcosa o vedere tutti i filmati delle partite, quindi non immaginare più niente. Cioè, il calcio è anche bello perché da un certo punto di vista tu puoi avere dei punti di riferimento e il resto immaginarlo. Invece se tu ce l'hai troppo sotto l'occhio, troppo evidente, alla fine della fiera ti può anche piacere, ma un pochettino sei già pieno, ecco, ti annoia un po'. Poi lo fai perché devi partecipare a un movimento sociale, a un gruppo, e quindi devi far parte di un sistema, ecco. Invece una volta prendevi le figurine dei biscotti, cioè, era un mondo completamente diverso. Non sta a me dire, e non voglio essere troppo malinconico, che era meglio loro di adesso, era così, e a me personalmente, se devo dire, devo ricordare certi momenti, ovviamente ricordo anche momenti da professionista, Torino, Bologna, Cremona, però sai, nel settore giovanile sbocciavano anche i primi amori, ecco.
Quindi... Ah, ecco perché, beh, me lo potevi dire subito, quelli che ti aspettavano fuori, no?
Fuori dove?
No, fuori dallo
studio. No, no, io avevo una fidanzata che mi scriveva i temi, perché allora c'erano i temi.
I temi, hai conservato qualcosa? Ce ne leggi un giorno?
No, ho conservato le lettere di mio padre.
Ah, mio quelle padre belle che mi hai sempre detto.
Me le scriveva a macchina, poi me le fermava e me le mandava una volta alla settimana o una volta in 2 settimane, me le faceva avere via posta a Villa Alperosa, dove eravamo tutti assieme.
Bello, dove bello quello preoccupa... che ci stai dicendo, caro Domenico. Vedi, vedi che hai un'anima anche tu, un'anima bianconera e umana. Senti, senti, visto che il tempo vola, ma tanto non c'è il campionato, le partite non ci sono, la nazionale non l'hai vista. Stasera sì. C'è Israele-Italia, non la vedrai?
No, io cercherò una serie che mi piace, sono ancora capito.
Poi ce lo dirai.
C'è uno che guarda Israele-Italia.
Qualcuno dovrà guardarla.
Ho guardato Francia e...
Francia e Italia, dici cosa guarda Israele e Italia, ho capito.
Ma no, non lo guardo, ma no, non ho con rispetto, mancanza di rispetto di Israele, non guardo le partite. Cioè,
non guardi Francia, certo.
Cerco di guardare una parte della miriade di partite che ci sono.
Assolutamente. Ieri 13 candeline per lo stadium, e tu per andare allo stadio quanto tempo hai aspettato? Tantissimo.
Tantissimo.
Ti è piaciuto questo stadio? Ti ha fatto pensare quanto è diverso da quello in cui giocavi tu, che giocavi
ma
al Comunale?
Mi ha dato un po' l'impressione queste fanciulle che si rifanno, si fanno il lifting, si fanno il seno
che senso? Cosa c'entra con lo stadio?
Senso, mi sembra un po' artefatta la cosa, mi sembra molto plastificato questo mondo del calcio attuale, ecco. Premesso che ci sono anche degli uomini che si fanno il naso, che si lippano, che usano 800, cioè che non diventi maschilista, ma c'è da una parte e dall'altra. Però mi dà l'idea che sia cioè molto...
Apparenza.
Hanno creato anche questo distacco tra il calciatore e lo sportivo, che è... per rendere poi il calciatore più desiderato, ecco, più importante, quando alla fine della fiera, una volta, come ti dicevo, se avevo un amico lo facevo entrare nello spogliatoio quando volevo. Adesso invece solo per andare allo stadio ci vuole...
Fermano magari te e l'amico riesce ad entrare da qualche altra parte, anche se è complicato, ho capito il senso.
No, nel senso che adesso hanno creato tutto un sistema hollywoodiano, cioè sbandieratori... C'è un'esaltazione,
la squadra che scende, l'hai visti quando arrivano dal pullman? Cioè forse tu no, perché eri al buffet, probabilmente.
No, io mangiavo, ero poi distratto da tutte queste hostess.
Da tutte le hostess, quindi tu tutto questo contorno.
Quello sarà una cosa interessante.
Ho capito. Senti, quindi che partita ricorderai? Qual è stata la tua prima partita allo stadium? All'Allianz, allo stadium? Te lo ricordi?
Ma io sono andato una volta a vedere la Juventus, che mi ha dato la Rai, ma non mi ricordo già più che partita era, Coppa Italia, l'unica, la prima volta che sono andato. E poi sono andato a vedere queste due partite, ma è bello, mi piace la coreografia, cioè adesso io l'ho descritta così, l'ho un po' esasperata, ovviamente è bello, è coinvolgente, è accomunante, ecco, insomma,
diverso dal tuo, quello, dai, che dice, preistorico.
Quello che ha detto Venditti nell'inno della Roma, cioè in pratica ti rende amico quello che è accanto e non conosci, ecco, insomma.
Aiuta in questo. Siamo alle battute finali, domani presentano Cub Miners, finalmente lo presentano, c'è lo spazio per... Che domanda farebbe il cronista Domenico Marocchino? Che cosa ti incuriosirebbe capire al giorno della presentazione di Cub Miners, che domani...
Se potrebbe coesistere con David Lewis, come caso si chiama il brasiliano.
Sì, Douglas.
Se potrebbe coesistere, ecco. Insomma,
perché tu hai dei dubbi? No?
Ma io qualche piccolo dubbietto ce lo posso anche avere, anche su quello, ecco, insomma. Però penso di sì.
Uno dietro e uno davanti. Un bel rombo.
Quest'anno sono molto, molto, molto curioso. Molto, molto curioso.
Molto. Da quant'è che non eri così curioso? Dall'ultima volta che sei andato in discoteca? 20 anni fa?
No. La Juventus ha fatto una rivoluzione, ecco, insomma. I tifosi dovrebbero avere la pazienza di aspettare anche un paio d'anni, ecco. C'è sempre poi il solito punto interrogativo. L'anno scorso comunque la Coppa Italia si è vinta, si è arrivati terzo, quarto, non mi ricordo più. Speriamo che Thiago Motta riesca a ottenere qualche risultato. Non dovesse, dovrebbe avere comunque la predisposizione di attendere ancora un pochettino, perché questo non sarà sicuramente, dato la rivoluzione che c'è stata, un lavoro a brevissimo termine. Ecco. Qui si passa dall'esaltazione della prima partita alla demoralizzazione della partita
del primo pareggio. Perfettamente d'accordo col dottor Domenico Marocchino. Domenico, ti devo salutare, ti lascio tranquillo. Caffettino adesso.
Io più che dottore sono paziente per sopportarti.
Esatto, e allora il dottore sono io, e capisci anche le motivazioni. Caffettino a quest'ora o no?
Ma che No. Adesso ho portato il cane prima, ho portato Nina prima a fare un giro, e adesso non lo so, forse andrò a comprare del Barbera. Adesso
ho capito, va bene. Grazie per averci aggiornato, ridono tutti in regia, ma come ammazza caffè?
No, perché, scuola, non è che me lo arriva a casa, o vado...
Ah certo, ragione, ma sono loro che non capiscono, i miei colleghi in regia.
È l'alcol che mi fa confessare la verità, che sono stufo se di te, di quel carattere che hai, mezza truccata e mezza no, con il bigodino ancora su. Basta poco per ricominciare, tenersi allo specchio un po' di più. È una bellissima canzone di Aznavour. Ovviamente dedicata a una donna,
ovviamente.
La compagna, che si chiama Tu Cessale e Ti Lasci Andare.
E Ti Lasci Andare. Gli applausi meritatissimi per Domenico Marocchino. Continua a prendere quelle pastigliette che ti ho dato, due alla settimana. Ciao.
Sì, va bene.
Ma perché dobbiamo finire sempre così? Che Leonetti poi mi sgrida.
Tu nel calcio giocheresti col numero 7, eh?
Assolutamente, era il mio numero preferito.
7 nani.
Esatto, non sai come sarei, come ti saltavo, spilungone mio. Ciao. Ma perché? Perché ce l'abbiamo ancora? Leonetti, me lo spieghi lei. Ti lascio in eredità lo stadium.
Perché è simpaticissimo.
Allora, se ce lo dice Leonetti, che prenderà il mio posto tra pochissimo. Grazie per l'ascolto, a domani, conferenza anche di Cummines, 13:30. Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.